if I was to record somebody else talking, I would hold it.
Right, you'd hold it that way.
See, I come from Boston. I'm going to tell you all about how I love New England. It's my favorite place. You know, I've been all around the world, but I love New England best. I might be prejudiced, but it's true. I love New England best. Well, now, give me a D, maestro. That's pretty good. Give me another one, though, without him. You know, ladies and gentlemen, I've already been to Paris, I've already been to Rome. And what did I do but miss my home?
Oh,
I have been out west to California, but I miss the land where I was born. I can't help it.
E introdotti dalla musica dei Modern Lovers di Jonathan Richman, personaggio che su Radio NK ha fatto parlare di sé, insomma, più di una volta, ecco una nuova puntata in attesa di Benno, preterizioni musicali per l'estate 2011, per la torrida estate più calda del secolo, come si dice ogni volta, e proprio perché l'estate è torrida, noi ci trasferiamo nel New England, cioè nella zona degli Stati Uniti d'America, che è un po' il simbolo del nord-est, americano, nordamericano. Il New England è composto, se non dico una stupidaggine, da sei stati, che però, se parliamo di musica, diventano sostanzialmente due, e cioè parliamo del Rhode Island e del Massachusetts in particolare. Tanto più che il tema di questa puntata è per l'appunto New Music in New England, cioè nuova musica. Per nuova musica, specialmente gli statunitensi con questo termine New Music, intendono le musiche cosiddette d'avanguardia, le musiche sperimentali, che magari tanto nuove non sono, dato che poi comunque buona parte di quello che ascolteremo in questa puntata, o che comunque si intende come new music, ha le radici ben salde nelle sperimentazioni degli anni 50, negli anni 60 o al limite dei 70, diciamo dall'alea fino al free jazz, all'improvvisazione, fino all'industrial, alle prime forme di musica noise. Allora, gli stati che compongono il New England sono il Maine, il New Hampshire, il Massachusetts, il Vermont, il Connecticut e il Rhode Island. Se noi parliamo di new music, ovvero di tracciare una linea, una scena dell'attualità che poi può avere delle radici un po' più indietro, non moltissimo, vedremo, dovremmo in realtà parlare anche dell'Ontario, dovremmo parlare anche di New York, dovremmo parlare di staterelli a fianco del New England, ad esempio lo stato di New York, nella città di Rochester c'è una band che si chiama Pengo, che lasceremo fuori, ma che sarebbe molto... starebbe molto bene insieme ai personaggi di cui parliamo. Ma vi dicevo prima, appunto, ci occuperemo soprattutto della scena del Rhode Island, della scena noise e avant rock, avant sperimentale del Rhode Island e del Massachusetts, caratterizzata in modo molto diverso. Di quella del Rhode Island negli anni zero si è parlato molto, perché fin dalla fine degli anni 90, in una struttura di Providence che si chiamava Fort Thunder, si è coalizzato un coacervo di personaggi legati al giro di queste musiche, che ha innovato una certa avanguardia noise un po' sepolta negli anni 90. E della scena del Rhode Island si è parlato molto, non se ne parla più da un po' di anni, della Lode Records di Fort Thunder, che nel frattempo è chiuso, proprio perché la scena sta un po' evaporando. Invece, meno spesso inquadrata in quanto scena da un punto di vista geografico localista, quella del Massachusetts negli ultimi 15 anni è sempre rimasta abbastanza vitale, meno sotto i riflettori, ma poi vedremo che ha radici più lontane, che possono arrivare fino a una trentina di anni fa, grazie a personaggi come Ron Lessard e Wayne Rogers, che approfondiamo più tardi. Però, dovendo, come sempre, cominciare con la storia, il padre nobile del New England musicale, ma dell'intera negli interi Stati Uniti d'America musicali in senso colto, non in senso tradizionale, è un personaggio di cui abbiamo già parlato nella puntata Ultramoderni di Benno, un annetto, forse anche un paio di annetti fa, e si chiama naturalmente Charles Ives, ne abbiamo parlato molto. E, tra i suoi brani c'era la Concord Sonata che ascoltammo la volta scorsa. Concord è un paese del New England e fu il pretesto per comporre una sonata pianistica in quattro movimenti che omaggiava i maggiori scrittori del movimento filosofico dei trascendentalisti. Però uno dei brani orchestrali, una delle composizioni orchestrali più note di Ives è certamente la Three Places in New England, per l'appunto, quindi più New England di così si muore. Noi ne ascoltiamo il secondo movimento e questo è un bel saggio della musica orchestrale di Ives, quello che oggi potremmo facilmente definire un cut-up, un assemblaggio di marcette militari, motivi popolari, inni religiosi e quant'altro. Charles Ives, Three Places in New England. E dopo aver pagato tributo ad Ives e alla storia della musica colta negli Stati Uniti, entriamo nel cuore, siamo poi molto all'inizio, e in effetti non entriamo neanche nel cuore della faccenda, ma cominciamo ad occuparci del Rhode Island. Lo dicevo prima, non ho trovato grandi radici, a parte Ives, a livello di musiche avant sperimentali, devo dire che in effetti non ci ho neanche perso il sonno, però insomma non mi risultano grandi cose, non fosse che questo album, questo che tengo in mano della Esp Disc, uscito nel 67 a naso direi, che si chiama Ritual Hall 770 di Alan Sondheim, in effetti qui mi dice che è stato registrato a Providence, Rhode Island nel gennaio del 1967. Ora, Alan Sondheim ai tempi era un musicista, oggi è soprattutto un teorico della rete, magari un vecchio bacucco post-hippie, che realizzava questa musica con un sacco di comprimari e soprattutto con un sacco di strumenti. Qui direi che parliamo in effetti solo di un quintetto, ma in particolare Sondheim, che ancora incide qualche cosa, è uscito un suo album su Fire Records non più di 4-5 anni fa, si diletta tutta una serie di strumenti, lo xilofono, il sax alto, questa sona che non so che cosa sia, le chitarre hawaiane, il corno inglese, il koto, uno strumento giapponese, il clarinetto e questo closuling che non ho idea di cosa diavolo sia, e gli altri niente, ci sono, c'è chi canta, c'è chi suona le tabla, c'è chi suona la tromba, il basso, la batteria, e quindi insomma questo fa capire insomma che parliamo di una musica improvvisata, molto eclettica, più di tanto a che vedere con la scena di Providence successiva, Alan Sondheim non ce l'ha, però vale comunque la pena di ascoltarlo. We'll be right back. Ok, come quantità di questa sbobba io credo che sia sufficiente. Entriamo finalmente nel vivo della questione Providence, della questione Rhode Island naturalmente, e della questione Fort Thunder. Il Fort Thunder era questo, una sorta di centro sociale che venne occupato da loschi figuri verso la fine degli anni 90. Tra questi c'erano Twig Harper dei Nautical Almanac, un gruppo di circuit benders del Midwest. Il circuit bending è semplicemente la pratica di scombinare, ricostruire, modificare strumenti elettronici per farli suonare nella maniera sbagliata, sostanzialmente. Un personaggio come Matt Brinkman, l'etichetta Load, Brian Chippendale dei Lightning Bolt e i personaggi che hanno dato vita al brodo primordiale della scena di Providence. Brodo primordiale che, tanto per non farci mancare niente, in realtà aveva avuto dei predecessori, perché comunque se negli anni 60 questa cosa di Alan Sondheim ci interessa fino a un certo punto, senza dubbio quello che successe a Providence negli anni 90, a metà degli anni 90, nella prima parte, insomma all'incirca intorno alla metà degli anni 90, ci interessa già di più. C'erano in particolare due band, di livello ne sentiremo tre, che operavano in questa zona e che hanno influenzato molto la scena noise degli anni zero. In particolare il gruppo che già all'epoca aveva uno straccio di celebrità minima e anche postuma, continua a mantenere una certa nomea, sono stati Six Fingers Satellite, un gruppo che fu tra i pochi, vabbè, il duo base era dicevo, i Six Fingers Satellite sono stati una delle poche band che nel corso degli anni 90 ha ripescato, pur con un aggiornamento al suono chitarristico e duro della Touch and Go, di un'etichetta americana, ha ripescato i furori del New Wave, insieme ai Brainiac, ai Transam, ai Go 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 Herert. È stata una delle pochissime band che si sia rifatta un suono android, in parte anche mongoloide, però molto, molto incattivito, molto molto duro, molto spigoloso, che era la caratteristica tipica dell'avant rock, del post-punk americano degli anni 90, e dall'album Severe Exposure, mi pare che sia del 95, loro sono i Six Finger Satellite con Simian Fever.
Yes, well, I...
Doctor, there's trouble in the monkey house!
What is it, Mr. Marburg?
I think it's... Simian fever, 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 Simian
nucleo fondante dei Six Finger Satellite era formato da J. Ryan Eric Pelletier. Teniamo presente anche il nome di James Hept, che ritroveremo proprio alla fine ultima di questa puntata, come sempre a chiudere un po' un cerchio di musicisti che si reinventano nel corso degli anni. Qui siamo alla metà degli anni 90 e più o meno sempre di quel periodo era anche un'altra band che veniva, se non sbaglio, dalla California, ma poi si stabilì a Providence. Sto parlando dei Men's Recovery Project, un progetto che andava al di là della musica, in qualche misura similare a certe operazioni dell'Epopea Industrial, ma con un suono che ricorda soprattutto i Residents, i Divo, e che poi anche questo si è evoluto un po' nel corso degli anni, negli anni 90 soprattutto. Il brano che sentiamo si chiama Clark in My Car News, e praticamente è un brano molto vecchio dei Six Finger Satellite, dei Men's Recovery Project, di Neil Bark, un altro dei grandi animatori, Neil Bark e Sam McPeters, altri grandi animatori del Fort Thunder. L'album è Frank Talk About Humans, non è il loro migliore, ma insomma rende l'idea del livello di mongoloidismo di questo sound e del livello di bizzarria che già negli anni 90, periodo in cui andava molto più di moda nell'underground l'austerità, così anche un po' asfittica, anche un po' stitica se vogliamo, del post-rock, diciamo la bizzarria e l'insanità mentale che si agitava da queste parti nel profondo nord-est americano. Con i Men's Recovery Project credo che cominciamo a capire un po' di che cosa, in che razza di buco ci andiamo, il buco musicale ci andremo ad infilare tra poco. Per rimanere alla vecchia guardia di Providence e sulla tutta la scena di Providence, del Noise, degli anni zero e predecessori, raccomando naturalmente assolutamente il libro Noisers di Valerio Mattioli, un'escursione in tutta la scena noise americana degli anni zero, con particolare riferimento a Rhode Island, naturalmente, a New York, al Midwest, che sono un po' i centri principali, alla sempiterna California e anche al Nord-Est in generale, per quanto Providence, specialmente se guardiamo il noise più che le musiche sperimentali in genere, ma il noise in particolare, rappresenti un caso molto importante. Dicevo, terzo e ultimo gruppo della vecchia guardia di Providence, un po' meno vecchia rispetto a Six Finger Satellite e a Men's Recovery Project, erano stati gli Arab on Radar, gruppo uscito alla fine degli anni 90 sull'etichetta chicagoana di Mark Fisher, Skingraft. La Skingraft, nella città simbolo del post-rock e delle avanguardie serie, per quanto legate al rock degli anni 90, era un po' un'oasi di rumorismo, buffoneria, colori, fricchitudine, eccetera eccetera. Gli Arab on Radar sono stati l'ultimo gruppo di questa etichetta che abbia fatto un minimo di sensazione, un po' come Six Finger Satellite avevano questo suono molto ispido, molto spigoloso, molto isterico, che si rifaceva direttamente alla no wave newyorkese di fine anni 70, non sono durati, hanno fatto tre album cortissimi e poi sono stati spazzati via da quello che sentiremo dopo. Comunque loro sono gli Arab on Radar. Yeah. Ecco, perché le loro canzoni e i loro album durano poco, credo che si capisca, ma naturalmente era possibile andare oltre, o quantomeno farlo in una maniera più ludica, fare questa roba in modo più divertente. E ci sono riusciti i Lightning Bolt, il duo formato da Brian Gibson e Brian Chippendale, il batterista, autori di, se non sbaglio, non più di 4 album, con il botto arrivato tra il secondo album Ride the Sky e il terzo Wonderful Rainbow, e che sono stati la prima grossa istituzione noise degli anni zero a lasciare il segno. Poi i Wolf Eyes ci avrebbero messo dal Midwest qualche anno in più, proprio perché la loro proposta è più ostica. Il bello dei Lightning Bolt è che sono divertenti e quasi melodici a loro modo, una musica ovviamente tritura timpani e veramente forsennata. Recuperate il DVD The Power of Salad se vi capita, perché è un grande documento che fotografa molto bene l'essenza musicale di un periodo. Però insomma, lasciamo parlare loro. Lightning Bolt, Ride the Sky. Male come scarica di adrenalina questo brano dei Lightning Bolt, che sono, senza girarci tanto attorno, il gruppo simbolo della Providence Noise e della scena di Fort Thunder, quello che ha senza alcun dubbio ricevuto la maggior parte delle attenzioni. Sono fermi da 5-6 anni, cioè fermi relativamente. È appena uscita una assurda collaborazione con i Flaming Lips, ma nella sostanza il duo Gibson-Chippendale fa un po' fatica a rinnovare la formula, questo si è capito da tempo. E però la scena di Providence, insomma, per alcuni anni, grazie poi molto al lavoro dell'etichetta Load, che non lavora soltanto con gruppi di Providence, ha continuato ad avere una grande influenza sul tutto lo scenario noise americano. I Lightning Bolt sono stati i primi ad esplodere per davvero, a finire su riviste che non erano fanzine disgraziate e di settore, tanto che si è creata poi comunque dopo di loro una nuova generazione di musicisti più giovani. Uno di quelli che ascoltiamo è Christopher Forks, in arte Kites, che non è il migliore, è però abbastanza rappresentativo delle multiformi comunque tendenze del musicali del noise di Providence. Qui c'è un po' un mescolamento tra una drone music, il rumore e quasi anche il black metal, comunque urla, ferine nascoste, insomma, tra le pieghe della bassa fedeltà. E questo è Kites. Pare che ce ne sia abbastanza per farsi un'idea di Kites e di quello che è stato un modulo espressivo abbastanza in voga negli scenari dell'underground marcio americano degli anni zero. Ultimo nome di Providence che abbiamo in scaletta, chiudiamo con quello che oggi è il nome più importante, più dei Lightning Bolt, ha cominciato dopo di loro, ha cominciato con un eccesso di modalità harsh, brutali e veramente senza obiettivo. Dominic Fernow, in arte Prurient, è un nome musicista chiacchieratissimo nell'attualità, probabilmente fin troppo, che però insomma da qualche anno ha abbandonato la formula più eccessivamente abrasiva e rumorista, e diciamolo pure molto fine a se stessa, per abbandonarsi a una forse in parte prevedibile deriva dark ambient, ma con una certa originalità. Di Prurient saremo originali noi, non mettiamo brani insomma, pezzi tratti da album noti, ma mettiamo una parte, perché è molto lunga, di un pezzo che occupa un lato intero, nella compilation New England della RRR Records, storico negozio etichetta di Lowell nel Massachusetts, gestito da Ron Lessard, e qui anticipiamo qualcosa di cui parleremo compiutamente dopo. Lessard si occupa da 30 anni di queste musiche, e proprio a giustificazione del fatto che negli anni zero un interesse nei confronti di questo noise estremo e privo di forma è cresciuto in maniera realmente completamente inedita. L'Estrad ha pubblicato, mi pare, 5 raccolte locali relative al noise. La più imponente è quella californiana, con ben 10 vinili. Ci sono anche gli Skaters, ci sono gli Smegma, se non sbaglio, e altri residuati, altri rimastoni della Los Angeles Free Music Society. Nella compilation del New England, relativa al New England, c'è naturalmente anche Prurient, con una lunga facciata che si chiama Three Sisters, con la quale chiudiamo la nostra parte di questa puntata relativa al New England, con Prurient. Naturalmente volevo dire che con Prurient chiudiamo la parte di questa puntata relativa a Providence, cioè al Rhode Island. In pratica è praticamente la stessa cosa, e ci spostiamo velocemente in Connecticut per l'unico nome legato a questo piccolo stato, e che però è un grande nome, attivo in questo caso da un trentennio, da un buon trentennio, come alcuni dei personaggi del Massachusetts di cui parleremo più tardi. Cambiamo decisamente musica con il blues dilatato, notturno, lunare, quasi piangente, di Loren Massacain Connors, un chitarrista che negli anni 80 suonava la musica più fuori moda del mondo. Non è l'unico personaggio, molti dei personaggi di cui parliamo hanno suonato, insomma, musica molto fuori moda. Vedremo dopo anche Wayne Rogers. E Massacain Connors, appunto, suonava un blues semi-acustico, insomma, a volte acustico, a volte elettrico, molto dilatato, molto solipsista, molto casalingo, un gran pianisteo, che però, insomma, ha fatto veramente scuola negli anni 90. In particolare la riscoperta di Massacain Connors ha alimentato pagine e pagine di inchiostrature critiche, insomma, di vario genere. Il musicista va assolutamente conosciuto, certo tende un po' alla ripetizione, in una trentina d'anni non è che si notino evoluzioni clamorosissime del suo stile, che pure talvolta tende più al rumorismo, ma insomma in questo caso, visto anche le musiche che hanno preceduto Massacain Connors, ci manterremo su dei tratti molto acustici, con questo brano tratto dall'album In Pittsburgh. Thank you. Avrete sentito con le vostre orecchie, più che con delle mie parole, il brano naturalmente di Master Ken Connors non è acustico, è elettrico, però è molto quieto, molto, molto tenue, molto rilassante. Spero, l'ho tenuto un po' lunga anche perché ci riprendiamo, insomma, che funzioni un po' come chill out dopo tutto il rumore ascoltato prima. E questa volta andiamo sull'acustico e anche sull'elettrico, addirittura ci muoviamo verso la canzone ed entriamo nel main con i Big Blood. I Big Blood sono essenzialmente un duo, qui poi suonano in più di due, composto da Caleb Mulkerin e Colleen Kinsella, che a loro volta costituiscono il nucleo fondante dei Fire on Fire, un gruppo appunto folk, weird folk, come vogliamo chiamarlo, che si rifà a livello di suggestioni ad una musica molto antica, però c'è anche tanta elettricità, io qui ci sento addirittura un po' di Velvet Underground, quelli di Nico, che si chiamano Fire on Fire e incidono per l'etichetta Young God di Michael Gira, quindi godono di uno straccio di fama. Ma soprattutto i Big Blood, Caleb Mulkerin in particolare, viene dagli anni 90 dall'esperienza dei Cerberus Shoal, che sono stati un gruppo molto anomalo. Negli anni 90 producevano una sorta di progressive rock semi-acustico, ibridato con il post-rock che era invece in voga all'epoca, diciamo versante Canterbury, quindi con sì, strumenti acustici, talvolta qualche numero freak abbastanza inatteso, anche qui un gruppo molto fuori moda che però fece parlare di sé abbastanza, di Cerberus Shoal. Poi nel nuovo secolo, con magari anche per seguire la moda, l'altra grande moda underground insieme a quella del noise, che fu quella del folk, del free folk, cioè un folk suonato con una vena psichedelica come andava all'inizio degli anni, nella fine degli anni 60, inizio degli anni 70, forse anche un po' per seguire questa linea del free folk, Mulkerin e la sua compagna hanno dato vita ai Big Blood e poi ai Fire on Fire. E comunque l'anno scorso i Big Blood hanno fatto uscire il loro primo album vero e proprio dopo una messe piuttosto corposa di CDR, devo dire quasi tutti di qualità eccellente, che è decisamente insolito. Si chiamava Dead, il disco si chiama Dead Songs e il prezzo si chiama Dead Songs. Loro sono i Big Blood. Big Blood è una canzone vera, ve ne siete accorti tutti, tant'è che io prima ho citato, a questo punto devo dire quasi relativamente a sproposito, il free folk e quella che è stata l'eredità psichedelica che è caduta sugli anni zero, sotto forma di una sigla coniata all'inizio del decennio dal giornalista del mensile inglese The Wire, David Keenan, e la sigla è New Weird America. La nuova strana America che riecheggiava la Old Weird America, partorita diciamo dall'immaginazione di Grail Marcus, un critico statunitense molto bravo che si è occupato molto di Bob Dylan, a proposito dell'anthology di Harry Smith, proprio in un libro su Dylan intitolato La Repubblica Invisibile. Grail Marcus parlando dell'anthology di Harry Smith, coniò questa sigla di Old Weird America, e David Keenan l'ha ripresa per parlare delle nuove avanguardie del folk e comunque della psichedelia americana degli anni zero. La band simbolo, ce ne sono più di una in realtà di band simbolo, ma diciamo che nell'articolo di Keenan c'era una band che era indicata più di altre come simbolo di questa nuova ondata, una a onore del vero delle band meno folk e un po' più rock dell'ondata, addirittura con qualche vago elemento funk nel pezzo che ascoltiamo, erano i Sunburned Hand of the Man, una comune dal numero variabile di elementi, guidata dal reverendo John Moloney, e che si produce in delle jam infinite e vagamente senza meta. Ha alle spalle una discografia corposissima come quasi tutti questi gruppi di CDR, però qualsiasi cosa che loro abbiano suonato poi l'hanno messa su disco, per cui ecco, non ci si aspettino grandi risultati dai loro album. Ma questo Jay Bird che ascoltiamo, uscito peraltro se non sbaglio sull'italiana Cubico, sull'etichetta italiana Cubico, è considerato uno dei loro migliori. Quindi loro sono una band simbolo del Massachusetts e della New Weird America, Sunburned Hand of the Man, Jay Bird. Naturalmente va avanti per ore come da prassi di queste band. Il tribalismo dei Sunburned Hand of the Man era facilitato in alcuni album dalla presenza di un batterista, ne girano tanti naturalmente in questa band, un batterista però un figlio del New England dei più significativi, un virtuoso, giovane, bravissimo ed eclettico batterista che normalmente, diciamo, il suo act più longevo è quello in coppia con il ripescato sassofonista Paul Flaherty, ma insomma Chris Corsano è uno dei batteristi simbolo dell'underground statunitense degli anni zero. È uno che suona molto spesso in solo girando il mondo, è venuto persino al Mattaluna di Rossetta, per chi segue Radio NK non significa poco, anche perché insomma il Mattaluna non è famoso per questo genere di concerti. Suona in molte band, ha fatto alcuni album solisti nei quali insomma non necessariamente suona da solo. Quello che personalmente preferisco è uscito un paio di anni fa sull'etichetta belga Ultra Eczema, specializzata in materiali weird, molto bizzarri, noise, ma un noise non massimalista. L'album si chiama Another Dull Dawn e questo è un saggio dell'arte non solo squisitamente percussiva di Chris Corsano. Negli ultimi tempi Chris Corsano si esibisce con un nuovo partner, un nuovo sodale, nuovo per lui, perché in realtà Dreadful è in giro dagli anni 60, almeno stando a quello che lui racconta. Pare che esista una registrazione, probabilmente un 45 giri anche del suo primo gruppo Garage Rock negli anni 60, ma insomma dall'area del Massachusetts questo leggendario santone della musica psichedelica, del free folk, è riemerso negli anni zero come eminenza, quasi spirito guida della New Weird America, sostenuto in maniera molto accanita da un personaggio come Matt Valentin dei Tower Recordings, che lo volle a chiudere il suo Brattleboro Music Festival nel 2002, se non sbaglio, che in un certo senso è una sorta di atto di nascita della New Weird America. Basti pensare che negli anni 80, insieme al ricomparso Dreadful, suonavano a nome The Dean, come sua band, suonavano i membri dei Mission of Burma e più tardi dei Volcano Suns, quindi il meglio del noise rock, indie noise rock bostoniano dell'epoca. Più tardi ci sarebbero stati i Dinosaur Junior, naturalmente. E ovviamente Mission of Burma non fanno parte di questo podcast perché non fanno new music. Comunque negli anni 90 Dreadful ha inciso altre cose, ha inciso un album in Quest of Tense per Forced Exposure nel 94, disco leggendario, assurdo, no, icona per i figli della New Weird America negli anni zero, poi un album, mi pare, per Static Yod, l'etichetta di Thurston Moore, dei Sonic Youth e dell'influente critico Byron Collie, quindi un personaggio decisamente di culto. Il pezzo suo che ascoltiamo, lui è un cantore ebro alla Tim Buckley ubriaco, però è molto appassionato, molto in sintonia con un blues dell'anima decisamente derelitto, lo-fi e dilagante. Lo ascoltiamo da un album che era stato pubblicato originariamente nel 2003 per l'etichetta Child of Microtones, se non sbaglio, di Matt Valentin, che suona in questo disco insieme alla compagna Erika Elder, ed è poi stato ripubblicato sulla Valley Family Vineyard nel 2008, se non dico una stupidaggine. L'album è un doppio mastodontico, si chiama Kissing the Contemporary Bliss, e il brano che ci suona qui, Dreadful, che canta Dreadful accompagnato da Matt Valentin ed Erika Elder, si chiama I Was Born, che praticamente è una cover del classico blues di Washington Phillips degli anni 20, I Was Born to Preach the Gospel. Questo è Dreadful. Show, show, show. dopo Dreadful passiamo a un altro nome della psichedelia bostoniana storica, così per così dire. Dagli anni 80, dicevo prima, la città di Boston ha espresso alcune band molto note, poi a livello diciamo indie rock internazionale, dai Mission of Burma a Dinosaur Jr., Sebado e altri ancora. Ma sul finire degli anni 80 gli stessi membri dei Dinosaur Jr. erano entrati a far parte di una setta, la setta dei cazzi supremi, che era cospirata da una band che si chiamava per l'appunto Supreme Dicks, capitanata da tale Dan Oxenberg, un gruppo che per alcuni anni, tergiversando un po' tra goliardia post-universitaria e depressione cosmica, perché dovreste sentirle le loro canzoni per capire di cosa stiamo parlando, ha prodotto in totale 4 album, di cui 2 in realtà poi sono degli EP, e dopodiché è sparita nel 96 dopo la pubblicazione di The Emotional Plague, un album nel quale poi cercavano vagamente di spiegare la loro teoria che si rifaceva alla teoria orgonica di Wilhelm Reich, ma insomma è la commistione tra le atmosfere così depresse e così dilatate, sognanti eppure molto cupe, e questo gusto per lo sfottò intellettuale ad aver reso i Supreme Dicks una band indimenticabile, letteralmente una delle preferite in assoluto di chi vi sta parlando. Per presentarveli, per raccontarveli, ci sarebbe molto da dire, ma molto velocemente, con un brano tratto appunto da The Emotional Plague, ma non dimenticate le loro ballate, che sono molto celebri. Qui sono andato a ripescare un pezzo abbastanza strambo, che cercheremo di sentire più o meno nella sua interezza, si intitola Adoration de la Gnome Mystique. Loro sono, o per meglio dire erano, i Supreme Dicks da Boston.
Thank you.
Allora, dopo i Supreme Dicks, che vanno a chiudere un brano insolito anche per i loro standard, e qui parliamo di autentici outsider della scena di Boston, anche perché non si sa di loro successive apparizioni o collaborazioni con altri musicisti del Massachusetts o anche di altrove, passiamo a introdurre un personaggio chiave che invece ha costruito intorno a sé, oltre che una leggenda, anche un intero movimento legato al noise duro e puro. Parliamo di Ron Lessard, pluricitato in precedenza, l'uomo che una trentina di anni fa diede avvio all'etichetta RR Records unitamente al negozio di Lowell nel Massachusetts. Qui questo negozio è stato un punto di riferimento per musicisti noise non solo americani, scena noise americana, quella diciamo post Boyd Rice, post John Duncan, la prima scena dopo l'industrial music, quella di gruppi come The Haters o i bostoniani originariamente, ma poi attivi soprattutto a New York, per questo non ne parleremo, Controlled Bleeding di Paul Demos, e anche Masami Akita, Merz Bowl, il re del Japanoise, pare si sia esibito nel negozio di Lessard. Lessard, che poi nel corso degli anni ha pubblicato, ad esempio, si è reso celebre per la pubblicazione degli anti-records, cioè dischi di vinile, che poi venivano scientemente sfregiati, rovinati, in modo da suonare il più distorti e rumorosi possibile, peraltro una pratica che aveva già utilizzato un compositore Fluxus che si chiamava Milan Knizak un po' di anni prima. Ad ogni modo, con il nome d'arte di Emile Baliot, America's Greatest Living Noise Artist, quindi anche modesto il nostro Lessard, l'uomo ha fatto anche della musica, tra virgolette, cioè del rumore bieco e cieco, e questo è quello che faceva Emile Baliot quando ancora faceva il musicista, oggi è più che altro un produttore, diciamo così. I'm gonna go to the bathroom. dopo Émile Baliot, il nome d'arte di Ron Lessard, veniamo a un altro dei prime mover, un altro dei personaggi attorno ai quali si è costituita una scena del Massachusetts, scena che è molto più eclettica ancora rispetto a quella di Providence, forse meno riconoscibile, ma più varia, perché al noise di Lessard si vanno ad assommare delle forme di sperimentazione meno brutale, meno più vicina, diciamo, all'accademia. Eppure esiste anche un'anima che chiameremo classic rock, nel senso di rock psichedelico, psych rock chitarristico, molto focoso, molto distorto e molto dilagante, che fa capo ai progetti di Wayne Rogers e anche di sua moglie Kate Bigger, che lo segue fin da allora. Attivo anch'egli da una trentina d'anni, Rogers ha, parimenti a Lessard, dato vita a un'etichetta e ad un negozio, Twisted Village, a Cambridge, nel Massachusetts, e la sua vena, diciamo, di psichedelia debordante ha, attraversato varie fasi in questo trentennio. Oggi la sua band principale sono i Major Stars, ma negli anni 80 la band con la quale ha debuttato e che, tanto per cambiare, produceva un suono veramente molto poco di moda, anche efficace fino a un certo punto, diciamolo subito, erano i Crystallized Movement, dei quali sentiamo un brevissimo estratto, giusto così per farsi un'idea di in che territori siamo.
Me and I can't find my way out through the lens. On a vision to stay, rolling down the path of a life to my doorway. My senses point up to the sky, my thoughts and feelings drifting by. I see my mind just bust away, remembrance of another day.
Non vi sarà sfuggito che a un certo punto il pezzo dei Crystallized Movement è andato in fade out, è andato in dissolvenza ed è partito un brano dei Vermonster. Vermonster che sono una successiva incarnazione sempre molto chitarristica, un po' più freeform rispetto al formato canzone molto classico dei Crystallized Movement, o perlomeno del brano che vi ho fatto sentire, che era dal loro disco d'esordio dell'84, che si chiama Mind Disaster. Invece dei Fair Monster abbiamo ascoltato un brano da The Holy Sound of American Pipe, se non ricordo male era un doppio, e la Twisted Villager era una delle poche etichette negli anni 90, insieme magari alla Silk Breeze, alla Majora, a dedicarsi corposamente a un sound di questo tipo. Ci poteva essere al limite la Corpus Hermeticum dei Dead Sea, un'etichetta neozelandese, però dal taglio più avant-garde, più sperimentale, qui è proprio psichedelia a briglia sciolta. Certo, se la fate ascoltare magari ai fan di Reitano vi diranno che è musica molto sperimentale, ma questo insomma fa parte del gioco, della normalità. Cambiamo completamente genere, rimaniamo su Twisted Village, che è un'etichetta che alla fine degli anni 90, pur i suoi titolari producendo questo tipo di rocchettone, diede modo di pubblicare i primi album di un duo, inizialmente era un trio, ma insomma un duo formato dal sassofonista soprano Bob Rainey e dal trombettista Greg Kelly, all'epoca erano all'incirca sui 30 anni, si facevano e si fanno tuttora chiamare Numpering, che è praticamente sarebbe una contrazione dell'espressione latina ignotum per ignotius, l'ignoto per l'ancor più ignoto, e che producevano una musica impro molto particolare, ma davvero molto. Inizialmente insieme al percussionista Tatsuya Nakatani, i due andando ad esplorare delle frequenze decisamente insolite e soprattutto con una tecnica sbuffeggiante, totalmente amelodica, totalmente antiarmonica, completamente improvvisata, tanto da suggerire in alcuni punti quasi un dialogo magari un po' ebbro tra due persone, con tanto di isteria, insomma una musica molto umana che parte dall'improvvisazione più radicale per avvicinarsi al territorio della musica concreta, ma questo lo vediamo meglio dopo. In realtà non ascoltiamo i loro esordi, ascoltiamo anzi un brano tratto dal loro ultimo album pubblicato come Numpering, che si chiama Ommatidia ed è uscito sull'altra etichetta del Massachusetts Intransitive, che approfondiamo dopo. Loro sono in Numpering, questo pezzo si chiama Prey e vanno conosciuti, comunque vada, vanno conosciuti. Thank you. Beh, spero che siate arrivati in fondo, che la cosa non vi abbia sconvolto. Si è trattato per davvero, nel caso dei Nemparin, di una espressione molto, molto originale, molto peculiare dell'improvvisazione radicale, per quanto da un punto di vista, come dire, puramente sonoro, quindi questi suoni gorgoglianti che vengono da dentro gli strumenti, letteralmente, in qualche misura, in certe sperimentazioni per gruppo di Anthony Braxton già dei primi anni 70, certi dischi di Evan Parker e ancora di più negli anni 80 e nei primi 90 certi lavori di John Butcher, o Butcher, un inglese, in qualche misura si avvicinavano a questi suoni, ma il linguaggio loro, specialmente in duo, è veramente molto, molto peculiare. Questi musicisti sono, come dicevo prima, come anticipavo prima, pur prodotti da un tipetto come Wayne Rogers, un rockettaro come Wayne Rogers, vengono da un contesto accademico, quantomeno para-accademico, e il loro professore, questo perlomeno lo desumo dal fatto che suonano spesso con lui, è un giapponese, e il Giappone si annida sempre in queste forme così altre di espressione. Masashi Harada, del quale non so praticamente nulla, se non che vedo che ha collaborato con musicisti molto importanti come il bassista Barry Phillips o il violinista contemporaneo, diciamo compositore contemporaneo, Malcolm Goldstein, con il quale ha inciso anche un lavoro per la prestigiosa, insomma, etichetta Eminem. Masashi Harada, a parte avere un trio nel quale è coinvolto anche Bob Rainey, il sassofonista dei Nemparin, insieme a loro due e a un mucchio di altri nomi, alcuni li vedremo anche dopo, per esempio, non so, il contrabbassista Mike Bullock, il violoncellista Vic Rawlings, il percussionista Tatsuya Nakatani, che inizialmente stava nei Nemparin come trio, poi c'è anche il tereminista James Coleman e altri. In questa conduction, la conduction è una forma di direzione orchestrale improvvisata, l'esponente maggiore di questo tipo di pratica è probabilmente il compositore afroamericano Butch Morris. E comunque in questa conduction, tratta da un disco che si chiama Enter the Continent di una decina d'anni fa, ci sono poi implicati alcuni personaggi della scena della Boston, del Massachusetts Avant, che sono stati in qualche modo allievi di questo Masashi Harada, che insomma ha lasciato dei segni, forse troppi, quasi verrebbe da dire. Ebbene, fatta anche la conduction di Masashi Harada, che risponde sicuramente ad una serie di pratiche musicali non nuovissime, torniamo a Nemparin, perché anticipavo prima, appunto dicevo, molto vicini alla musica concreta. Beh, fin dalla fine degli anni 90 esiste una collaborazione tra i due, il sassofonista e il trombettista Kelly, il sassofonista Rainey e il trombettista Kelly, con il manipolatore elettronico, compositore elettroacustico, improvvisatore elettroacustico, chiamatelo come diavolo vi pare, Jason Lescalé. Tecnicamente Jason Lescalé mi pare che stia nel Maine, poi è molto attivo nella scena del Massachusetts, ha fatto dischi di recente, ne ha fatti parecchi di recente, anche con il mitico leader degli Shadow Ring, Graham Lampkin, e lui viene da un'esperienza ai confini del noise, della scena post-industriale, suonava nei Due Process insieme a Tom DiMuzio e a Ron Lesser, tanto per continuare a chiudere dei cerchi. Un po' di anni fa, mi pare nel 2005, sull'etichetta Intransitive, che approfondiamo dopo, è uscito un doppio CD che si chiama Love Me Two Times e che raccoglie uno spropositato numero di collaborazioni tra L'Escalé e In Emperigne, e che è, a suo modo, naturalmente, un disco pop. Ovviamente non perché ci siano la melodia, il ritmo o cose di questo tipo, ma perché presenta una varietà di situazioni, di contesti sonori veramente notevole, ed è segnato da, a mio parere, un discreto senso dell'umorismo che naturalmente va colto. Ma insomma, torniamo alle astrazioni forti, ma io credo che ce la farete. Allora, mi auguro che sia stata colta l'ironia di questo brano di Jason Lescalais con i Nemperigne, che si intitola The Prodigal Bastard, ed era uscito appunto sull'etichetta Intransitive Records, nata nel Massachusetts, credo che in questo momento stia a Cambridge, ma non sono sicuro, per opera di un altro manipolatore elettronico, Noise, che lavora soprattutto con il nastro magnetico, e si sente, che si chiama Howard Stelzer, e ha dato vita in questi 15 anni ad un catalogo piuttosto eclettico, tra musiche weird, spinte, anche il disco probabilmente migliore di Commissar Wheeler and Mama Bayer, sono una coppia tedesca improponibile, non vado oltre, musiche noise più o meno ortodosse, ambient più o meno degradata, AI, improvvisazione elettroacustica, eccetera. Lui stesso fa capo sostanzialmente a questo filone. Dalla sua vasta discografia ascoltiamo un album uscito per la sua etichetta, una collaborazione con il neozelandese Seth. L'album si chiama Exactly What You Lost, e se tutti i brani drone oriented, diciamo, suonassero come questo, beh, sarebbe un bel mondo, un po' meno noioso di quello che è di solito. Panoramica sulla Intransitive Records, continuo con un disco che non è della Intransitive Records, ma che, se non dico una stupidaggine, è uscito su Chloe nel 2003, etichetta di Mike Bullock, che appunto vede collaborare Mike Bullock e Vic Rawlings. Entrambi sarebbero sostanzialmente dei bassisti, Rawlings suona il violoncello e Bullock il contrabbasso. Poi di fatto suonano di tutto, soprattutto oscillatori, manipolazioni elettroniche, anche loro. Hanno fatto un album un po' di anni fa che si chiama Fall of Songs, che è così un esempio molto tipico di quello che può essere un po' considerato il Cambridge, il Massachusetts sound elettroacustico. E dopo Vic Rawlings e Mike Bullock siamo pronti per entrare nell'ultima parte di questo lunghissimo podcast, che vedo supererà tranquillamente le due ore, con Chris Cooper. Chi è Chris Cooper? Chris Cooper è uno dei personaggi principali di quello che potremmo definire il Massachusetts Weird, bizzarro. Le musiche weird, ne abbiamo già parlato, strane, strambe, deformi, impresentabili, sono state un'altra caratteristica a metà strada fra il noise, il folk e quant'altro, l'improvvisazione molto spesso dei disordinatissimo scenario, panorama underground musicale degli anni zero. Il Massachusetts, abbiamo già visto Dreadful, il Sunburned Hand of the Man, gli stessi Supreme Dicks, pur dagli anni 90, avevano qualcosa di molto bizzarro, specie il pezzo che abbiamo trasmesso, e quindi il Massachusetts ha una scuola anche in questo senso. Chris Cooper è certamente uno dei più accreditati alfieri di questa corrente, con un curriculum di tutto rispetto nel settore, avendo fatto parte tanto dei Caroline Rainbow leggendari di San Francisco quanto di D-Roof nel loro periodo, diciamo, un po' meno commerciale. Cooper è arrivato, credo, a Boston, agguerrito, e ha dato vita a diversi progetti, uno dei quali è un progetto sostanzialmente solista di deformità, cut and paste e quant'altro. Ci sentirete un po' di tutto, definitemelo voi, insomma, che cos'è questo suo progetto solista, che si chiama Angst has Pfeffernays, fin dal nome la dice lunga. questo era Angst Hals Pfeffernays, ma Chris Cooper è famoso soprattutto per un altro progetto, vabbè, famoso ci siamo capiti, non c'è bisogno che lo spieghi, e per una band che lo ha seguito nelle sue folli e disarticolatissime progressioni musicali. Loro propongono una musica free tutto, free troppo probabilmente, con una cantante, credo sia una donna, che ha una voce veramente tra le più insopportabili mai ascoltate, ma fa tutto parte del programma. Avevano inciso un album nel 2006 sulla celebre Lord Records di Providence e si chiamano Fat Worm of Error. Noi invece ascoltiamo un brano da un loro album più recente dell'anno scorso, mi pare uscito solo in vinile, si chiama Brutes, e loro sono i Fat Worm of Error, veramente una nuova forma di musica rock, come vogliamo chiamarla. Non so se qualcuno di voi conosce una band californiana, mi pare di San Francisco, degli anni 90, che si chiamava Ubzub, non so in quanti, erano una specie di residence, versione videogioco futuribile degli anni 80. E loro un po' li ricordano in maniera molto impro e sguaiata. Ad ogni modo, nonostante produca questo tipo di musica, Chris Cooper incredibilmente ha anche dei collaboratori. Uno dei principali è il chitarrista Bill Nace, che suona con Cooper in un progetto abbastanza estemporaneo che si chiama Buddies. Suonano un duo di chitarre noise molto, molto banale. Suona anche insieme al prezzemolino Thurston Moore dei Sonic Youth, che comunque ha fama decisamente acquisita, non manca di supportare questi scapestrati delle nuove avanguardie rumorista nei Northampton Wolves, e quindi credo che Bill Nace stia a Northampton insieme a due percussionisti. Sono in due, si chiamano Jake Medzinski e John Truscinski, che suonano anche insieme, hanno un progetto che si chiama Slaughterhouse Percussion. Ha formato questa band poco nota e molto sottovalutata, che si chiama X04. Hanno prodotto 3 vinili, l'ultimo sono venuto a conoscenza da poco, l'ho ordinato, non mi è ancora arrivato, un CDR sull'etichetta Audiobot, che dovrebbe essere un'etichetta belga, e anche una cassetta. Ed è da questa, che si chiama Alien, All Alien Part 1, andiamo ad ascoltare il loro suono, che è veramente un suono molto alieno. Qui Bill Nace abbandona i furori noise che lo contraddistinguono in tanti altri progetti e dà vita appunto a questo suono molto lieve, fatto di rintocchi. Le percussioni non le sentirete, o quantomeno non le avvertirete come ve le aspettate. E gli X04, segnalo in particolare l'album Cataracts su Ecstatic Peace, ma anche Lost Signals sull'Ultra Eczema, non è niente male. Sono una band noise molto originale, di cui, come sempre, nessuno parla. X04. Allora sì, c'è stato un problema tecnico, ma insomma dai battiti, dalle pulsazioni aliene degli X-04 passiamo ad una ragazza, Jessica Rilan, che è stata in effetti anche una collaboratrice di Bill Nace, perché Bill Nace, insieme a Chris Corsano, il batterista di cui parlavamo prima, nei primi anni zero aveva dato vita a un progetto, un duo, chitarra e batteria, Vampire Belt, si chiamavano e suonavano all'incirca nella falsa riga dei Lightning Bolt, anche se con una efficacia sicuramente minore. Insieme a Jessica Rilan, che in arte si fa chiamare Kent, nel senso di non posso, avevano formato un trio effimero, Vampire Kent, che ha anche inciso un album, forse proprio sull'Odd Records, dovrei controllare. Ad ogni modo, Kent il meglio lo dà da sola, e lo ha dato, a mio parere, ma anche mi pare che scriva lo stesso anche Valerio Mattioli sul libro Noisers che citavo prima, lo ha dato in un album, un LP omonimo uscito un po' di anni fa sulla solita etichetta belga Ultra Eczema. In questo disco lei alterna brani cantati molto bene, è molto intonata, una bella voce, strimpellati al pianoforte, un po' di composizioni elettroacustico concrete nate soprattutto da delle registrazioni di dialoghi effettuati un po' in casa, un po' fuori, e noise non brutale ma sicuramente primitivo. Il brano che sentiamo è sicuramente un brano di quest'ultimo genere, quindi non esaurisce tutto l'eclettismo di Kent, che appunto vi consiglio di approfondire, però si sente anche un po' di voce, insomma, in qualche punto, per quanto un po' devastata dal, coerentemente insomma, quello che è lo spirito del brano. E oltre a Kant, il Massachusetts ha prodotto un'altra donna noise, almeno, perlomeno, insomma, un'altra donna noise di una certa rilevanza, per quanto personalmente mi convinca ancora meno. L'album si chiama Debutante, è uscito un po' di anni fa, lei è Donna Parker, il suo è un noise dalle tendenze harsh, un po' più convenzionale, però che merita comunque l'ascolto. Donna Parker. Siamo quasi alla fine, dopo Donna Parker abbiamo rimasto tre nomi in scaletta, rimaniamo sul noise, l'ultimo vero noiser duro e puro di questa puntata, si chiama Noise Nomad, non ho idea di quale sia il suo vero nome, Noise Nomad, insomma dovrebbe essere un progetto solista, pubblicato un po' di cose, tra cui il solito LP omonimo buono su Ultra Exam, buono secondo me, non ho idea esattamente di come produca il rumore, io credo che in buona parte venga dalla voce, riecheggiando pratiche che risalgono quantomeno a White House di William Bennett, forse addirittura a Alan Vega, o al limite addirittura a Robert Ashley, proprio a The Wolfman degli anni 60, ma insomma adesso facciamo poca accademia, insomma, di fronte a Noise Nomads, che è un perfetto personaggio in stile RRR Records, piace a Ron Lesser, che mi pare gli abbia anche prodotto qualche cosa. Noise Nomads. Dopo Noise Nomads torniamo all'improvvisazione, non proprio l'improvvisazione, del vero qui c'è da aprire una brevissima parentesi. Eli Kessler è un batterista di Providence, se non sbaglio, ha fatto alcuni album, spesso in collaborazione con un altro musicista che si chiama Ashley Paul, e questo Livingston LP di un paio d'anni fa è forse la sua migliore realizzazione. Allora, mentre uno come Noise Nomads alla fine è un improvvisatore che fa del chiasso, del casino con vari potenziometri, filtri, microfoni scrausi e cose di questo tipo, Eli Kessler, che pure è un musicista sicuramente più dotato, suona la batteria, che è uno strumento su cui tipicamente si improvvisa, però lo fa in una maniera più composta, più compositiva, anche se a suo modo è noise anche lui, nel senso che poi sfrutta soprattutto i suoni metallici del suo strumento. Non lo fa con il virtuosismo di un Chris Corsano, ma non sappiamo poi quello che sia in grado di fare. Lo fa con uno stile comunque riconoscibile, per un solo di batteria non è cosa da poco, insomma. Quindi dal Livingston LP lui è Eli Kessler.
Thank you.
Eccolo qua, Eli Kessler è di Providence, ho detto l'ho inserito nel circolo dei musicisti del Massachusetts perché gli somiglia di più stilisticamente, anche se poi è più un improvvisatore, forse stava meglio vicino a Bob Rainey e Greg Kelly che non a Noise Nomads, Kent e a tutti i noiser bizzarri che abbiamo ascoltato in questa puntata. Noiser bizzarri sono anche la coppia su cui chiudiamo, hanno inciso immancabilmente un LP anche su Ultra Eczema, si chiamano Preggy Peggy and the Lazy Baby Makers, e anche qui il nome la dice lunga, e si tratta di una coppia formata da James Hept dei Six Finger Satellite, che ricordavamo all'inizio, ed Angela Sawyer, che è una negoziante di dischi, un po' come Ron Lessard e Wayne Rogers e Howard Seltzer, che però ha solo l'etichetta, non ha il negozio, e lavora in un negozio che si chiama Weirdo Records, dico una stupidaggine, che praticamente è una sorta di mecca dei cercatori di suoni strani, di dischi assurdi. E quindi Angela Sawyer e James Hept hanno formato questo duo con cui producono musica assurda, spesso molto teatralizzata, con dialoghi e cose di questo tipo, ma sono capaci anche di fare musica, e noi chiudiamo con un brano che di fatto è una ninna nanna praticamente, si chiama Howsoever Far, loro sono i Preggy Peggy and the Baby and the Lazy Baby Makers, e questa forse è la conclusione più adatta, una puntata magari estenuante, ma che penso andasse fatta per documentare da un punto di vista geografico, non lo si è fatto spesso, una scena tra le più vitali e originali di tutto l'underground americano, non soltanto, come abbiamo visto, degli ultimi 10 anni. E quindi saluto tutti e sì, immagino che prima o poi ci sarà anche una nuova puntata di Benno. Ciao! Howsoever far away you go from me, you can't be sure I'll always know just where you'll be. You can't thank you.
cause I can reach between the thighs. A little girl's for the poison tips my spears. Hold your heart afloat while you swing from the hanging tree. No matter what you think to do, your death will be my victory. Howsoever far away you go from me, can be sure I'm